forse sentito un po' di voci di sottofondo, si sono aperti dei commenti su... ne parlava Giorgio Moretti soprattutto sulla necessità di portare al centro della discussione, della progettazione, della programmazione le imprese.
Io, come sono chair di HLZ Italia, quindi ovviamente sono assolutamente d'accordo.
Adesso ti raccontavo, diciamo, forse hai sentito un po' di rumori di fondo e si discuteva di questo. Dice, ma tutto questo lavoro è un lavoro splendido, ma le imprese...
Allora, per il lavoro che si è fatto, dato che si è partiti dal modello funzionale e poi si è partiti con la realtà che c'è attualmente, si è partiti dal lato pubblico, anche perché, certo, il modello funzionale sono i requisiti che il sistema dà a chi poi deve implementarli. Il processo di standardizzazione stesso adesso fa sì che siano le imprese ad entrare e a rivedere e a standardizzare il modello insieme, ovviamente insieme alle regioni che lo hanno realizzato.
Poi
io sono completamente d'accordo che serve un'architettura del programma che includa le imprese.
Esatto, diciamo che qui apriamo
un tema negli altri paesi.
Esatto, apriamo un tema un po' più ampio. Adesso noi iniziamo il secondo giro. Un po' questa giornata dei lavori segue questa logica, no? Cioè, noi abbiamo voluto, l'aveva notato proprio all'inizio Giorgio Moretti, abbiamo voluto mettere allo stesso tavolo tutti gli attori necessari, o quasi tutti gli attori. Qui, per esempio, non siamo riusciti a coinvolgere la sanità privata, per dirne un altro, di attore che deve comunque esprimere la sua idea. Adesso proviamo a fare questo secondo giro e partiamo proprio da Francesco Belardinelli e Mecina, multinazionale, e al quale chiederei, al di là del racconto delle esperienze che ha preparato, di raccontarci, seguendo l'attualità di questi minuti su questo tavolo, se una multinazionale come MC, quando lavora fuori dall'Italia, si trova a vivere lo stesso clima, oppure voi riuscite effettivamente a sedervi nella fase di programmazione e progettazione al tavolo con gli enti.
Buonasera. Le situazioni in giro per il mondo sono molto diverse e articolate, però magari potrei citare per iniziare il mio intervento un caso recente.
Pregandoti sempre, Francesco, di rimanere nel tempo stabilito.
Sì. E la Georgia, che poi citerò nelle mie slide, ma possiamo anche cambiare l'ordine delle cose. Il paese del Caucaso, che ha circa 5 milioni di abitanti, come una nostra regione, come la regione Lazio, come altre regioni. Questi signori hanno organizzazioni diverse, legislatura diversa, insomma è tutto diverso da noi, però loro in un anno e mezzo, due, sono partiti dal concept al sistema in produzione. Non penso che siano più bravi di noi, non penso che siano assolutamente più bravi di noi. Hanno approcciato le cose però in maniera innovativa, vogliamo, diciamola innovativa. Hanno iniziato a sollecitare il mercato in tempi strettissimi, 30 giorni, In 30 giorni hanno messo a punto un proof of concept, una sperimentazione. La sperimentazione andava bene, hanno fatto una selezione del mercato a livello worldwide. In quel caso, siamo stati noi a vincere, ma c'erano un parterre importante di aziende internazionali, e in 22 settimane dallo start-up all'avvio in produzione. È possibile farlo anche da altre parti? Secondo me sì, con tutti i distinguo, con tutte le differenziazioni, però da tutte le parti la sanità ha un problema simile a quello che abbiamo noi in Italia. Noi vediamo anche la realtà dell'Europa allargata, del Medio Oriente, dove le aspettative di vita crescono in proporzione molto più che da noi. In Arabia Saudita fino a qualche anno fa c'è un'aspettativa di vita di 45 anni, il sistema sanitario stava naturalmente in equilibrio perché avevano problemi diversi. Oggi l'aspettativa di vita anche in Arabia Saudita sta diventando simile alla nostra, e nei prossimi 40 anni arriverà ad essere simile in termini di età con la nostra. Quindi si stanno ponendo gli stessi problemi che noi abbiamo oggi qui: erogare servizi di qualità con risorse che rimarranno più o meno le stesse o diminuiranno, e quindi bisognerà garantire una trasformazione del modo di erogare i sistemi sanitari, l'assistenza, la cura, quindi con maggior prossimità e mantenendo questa sostenibilità anche economica. Perché prima ho sentito parlare in maniera molto interessante dell'innovazione. L'innovazione è un elemento assolutamente interessante, di valore per tutti quanti, ma l'innovazione costa. Se noi ci pensiamo di fare innovazione e fare innovazione solo all'interno della regione tal dei tali, che ha 3 milioni di abitanti, forse abbiamo una necessità di investire risorse economiche e di mantenere questo investimento, perché l'innovazione è un costo ricorsivo negli anni che va tenuto, che va alimentato, che non riesco a recuperare. Se lo facciamo a livello di sistema paese, forse riusciamo a fare alcuni elementi di innovazione, ad esempio nel particolare processo di cura che ha una rilevanza universale ma che mettiamo a punto qui in Italia. Il caso di specie della Giorgia, insieme con IMC c'era una società italiana che ha messo a punto una soluzione di, chiamiamola, di supporto alla clinica sanitaria di rilevanza internazionale, di qualità internazionale, è stato nostro partner e ha vinto insieme a noi. La cartella clinica elettronica o lo strumento di supporto alle cliniche è un prodotto italiano in Georgia, perché noi riusciamo a produrre eccellenze, ma non possiamo produrre eccellenze su tutta la catena del valore della, parola brutta, l'informatica, no, dell'IT o comunque di ciò che è a supporto della prestazione sanitaria. Oggi la situazione, l'abbiamo sentita, l'abbiamo descritta anche in precedenza, è molto suddivisa in silos, frammentata. Nella realtà, oggi la realtà delle aziende sanitarie, più o meno grandi, le realtà regionali, l'informazione del paziente è abbastanza difficile da uniformare. Non si conoscono alcune informazioni, altre stanno racchiuse dentro un silos applicativo che è nato in quel modo e non parla o parla poco con l'altro. La domanda che mi faccio io da cittadino: perché la diagnostica per immagine di Belardinelli non deve essere un'informazione interrogabile così come lo sono i referti, così come possono essere le prescrizioni, così come possono essere i miei consumi farmaceutici? Tutto questo nasce da una realtà, come dire, stratificata e organizzata per dipartimenti, per aree, per reparti ospedalieri, a volte che non aveva all'interno la visione strategica del cittadino, del paziente, soprattutto dell'informazione associata. Il nostro approccio, se volete brutalmente e banalmente informatico e tecnologico, è quello di semplificare questa cosa andando a rompere questi schemi, questi steccati, quindi aggregare l'informazione, condividerla e ottimizzarla. Come? Usando gli standard. In sanità abbiamo la fortuna, e ringrazio Lotti dell'intervento, che in sanità esistono già standard internazionali di mercato adottati in tutti i paesi o la maggior parte dei paesi del mondo. Che significa questo? Significa che noi possiamo far tesoro dell'innovazione prodotta in Kazakistan, in California o in Sudafrica, perché quell'elemento innovativo ha prodotto, è stato realizzato su uno standard internazionale. Bisogna soltanto avere quella lungimiranza di adottare qualcosa di già esistente, non inventarsi di nuovo acqua calda e portare a fattor comune quello che è l'elemento fondante della sanità, è l'informazione del cittadino. Poi la possiamo accedere, visualizzare, manipolare, gestire in una qualsiasi delle applicazioni già esistenti, perché, come diceva anche Moretti, esistono bellissimi CUP, stupendi ADT, RIS, PACS e quant'altro che funzionano e continueranno a funzionare. Non è necessario a volte cambiare le applicazioni che vengono utilizzate dall'utente, anche perché questo è uno dei principali vincoli al cambiamento, crea resistenza, la disabitudine, il cambiamento. Prima facevo con 3 click, adesso me ne servono 4. Dobbiamo cercare di portare a fattor comune un elemento importante che è l'informazione che questi elementi producono. Secondo noi, usando degli standard, ancora secondo noi, mettendoci in una condizione di pubblicatore e consumatore di questa informazione. Perché possiamo rendere disponibile questa informazione per casi d'uso che oggi neanche immaginiamo. Pensiamo al cambio che è avvenuto con la diffusione delle applicazioni mobile sui vari dispositivi mobili, il concetto di informazione non è più legato all'applicazione, ma all'uso che ne faccio in forma derivata. Prima parlavamo di soggetti che magari operano nel mercato della ospitalità alberghiera, che potrebbero associare, aggiungere elementi di ospitalità sanitaria, facendo magari la prenotazione della prestazione, associando la visita nella città con l'albergo. Tutto questo si può fare se ho un'informazione fluida, accessibile e standardizzata, ma anche la prossimità di cura, mandare gli operatori a casa del nostro cittadino per non renderlo ricoverabile, necessita della capacità di dare quell'informazione a molteplicità di soggetti in maniera standard, con continuità e con velocità, con garanzia di continuità, perché la prestazione non può essere bloccata perché non c'è rete o non mi risponde il servizio che sta nel back-end. Tutto questo è stato fatto? Sì, è stato fatto. Noi possiamo citare tre casi, diciamo, dei nostri clienti. Quindi il sistema sanitario finlandese, partito nel 2005, l'hanno messo a punto dopo anche qualche difficoltà, perché tutti i sistemi sanitari sono abbastanza complessi, però 5 milioni e rotti di cittadini finlandesi oggi hanno un unico archivio delle informazioni sanitarie. Tutte le informazioni sanitarie, dai referti medici alle prescrizioni, le farmacie, le diagnostiche per immagini, accedono a quelle informazioni con una molteplicità di applicazioni diverse. Lo stesso reparto di radiologia, per dirvi, ha la libertà di scegliere il suo viewer, il più bello che vuole, disaccoppiando completamente quello che è l'informazione, il dato che va a finire sul sistema PACS per gli addetti ai lavori, da quello che è il rendering di questa informazione, di questa diagnostica per immagini. L'Austria, 10 milioni di cittadini, ha esternalizzato la second opinion della mammografia, tutto il territorio nazionale, l'ha esternalizzata a Singapore. Ma anche lì, non perché i medici di Singapore siano problemi di quelli austriaci, ma perché, essendo un dato elettronico, si possono applicare degli algoritmi di rilevazione che l'occhio umano non riesce a percepire. L'esame diagnostico è una serie di bit a cui posso applicare questi algoritmi, e quindi questi algoritmi danno un valore aggiunto, migliorano la qualità di un servizio che io potevo erogare anche in un altro modo. Quindi gestire informazioni in maniera nuova mi apre la strada verso una usabilità delle cose che già abbiamo, perché le informazioni già ci sono, non è che le dobbiamo produrre ex novo, le dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo aumentare il livello di fruizione di queste informazioni liberandole dai silos applicativi. La stessa cosa abbiamo fatto in Georgia, come citavo prima, e stiamo facendo all'ASL Napoli 2 di Napoli, tanto per dire che l'Italia non è diversa, che le informazioni e gli standard sanitari sono gli stessi veramente in tutto il mondo. Possiamo farlo, è possibile, è qualcosa di percorribile ed è qualcosa alla portata dei nostri sistemi. Ci aiuta a ridurre soldi, spesa, e incidere anche per l'1% sulla spesa di un'azienda sanitaria. Voi che fate sanità lo sapete meglio di me, significa risparmiare a volte pochi milioni, a volte decine, a volte miliardi. Vedo la dottoressa Augenti, ricordo che in un convegno recente si parlava di 190 miliardi di bilancio della sanità, qualcosa di questo tipo. Adesso magari il numero è sbagliato, un po' di più mi sa. Vabbè. Ma anche se fossero 200, 300, l'1% di 300 sono 3 miliardi, significa una bella manovra finanziaria. La stima che è stata fatta da alcune aziende, sono anche qui pubbliche, sono qui in sala, è che soltanto per efficientare la gestione della consegna dei referti si avrebbe un risparmio di euro per ogni referto gestito rispetto al cartaceo, mettendoli in elettronico. Siccome in Italia si fanno milioni, centinaia di milioni di referti, se penso alla diagnostica di laboratorio, anche alla diagnostica per immagini, che sono 0,7 il numero dei cittadini, il vantaggio economico di efficientare determinati processi è enorme. Chiudo con l'affermazione dell'ASL, del CIO dell'ASL Napoli 2 Nord, l'ingegnere Orilio, che sintetizza un po' l'elemento dell'innovazione. L'innovazione non è essere alla moda, l'innovazione significa veramente garantire la sostenibilità del sistema salute, perché ci aiuta a mantenere la qualità al diminuire delle risorse e all'aumentare della richiesta. Ma questo ha un costo, ha un costo l'innovazione e EMC può essere di supporto al sistema salute italiano. EMC è una grande azienda multinazionale, ma è anche un'azienda che investe ogni anno 2,3 miliardi di dollari in innovazione, ricerca e sviluppo. Questo forse è di più di tutta la spesa IT in Italia, perché sentivo prima Moretti 500 milioni, o sbaglio, 500 milioni, quindi quattro volte qualcosa la spesa IT dell'Italia, noi la investiamo in ricerca e sviluppo. Ma la investiamo noi perché poi riusciamo a distribuirla in 180 paesi nel mondo. Quello che si riesce a realizzare facendo economie di scala sul livello mondiale, certo non riusciamo a farlo se lo pensiamo alla realtà locale della singola regione o addirittura della provincia di appartenenza. Io vi ringrazio del tempo che ci avete dedicato e ci sono dei video che possiamo anche condividere e vedere se ci sono domande anche ora.
Grazie. Procediamo un po' velocemente, Francesco.